Buongiorno cari amici amanti dell'italiano e benvenuti al nuovo episodio. Oggi parliamo di una città italiana conosciutissima e visitatissima, una delle città più belle del mondo, o forse la città più bella del mondo. Parliamo di Venezia. Cominciamo con la Basilica di San Marco. La prima cosa che notiamo in mezzo a tutti gli archi, marmi, mosaici è nel mezzo il leone alato, in mezzo ad un cielo blu pieno di stelle. Il leone mette una zampa sul Vangelo, simbolo di San Marco e della città. La struttura della chiesa è tutta in mattoni, in realtà. Un grande edificio costruito tutto in mattoni che sono stati poi rivestiti nel tempo con marmi e mosaici. Entriamo nella basilica e troviamo un soffitto ricoperto da mosaici dorati, milioni di tessere che formano bellissimi disegni. La pianta della chiesa è a croce greca perché Venezia è stata la regina del Mediterraneo e tutto qui ha un sapore ancora orientale. Nel mezzo della basilica c'è una grande croce tridimensionale piena di piccole luci, lumini. E ora c'è la luce elettrica, ma un tempo la chiesa era illuminata solo da queste piccole candele messe in tutti i punti della chiesa, che rendevano l'atmosfera molto intima, nonostante la chiesa sia molto grande. In alto ci sono delle balconate da dove si possono ammirare i bellissimi mosaici che un tempo servivano per le persone che non sapevano leggere e così potevano capire il Nuovo e il Vecchio Testamento. San Marco nell'anno 828 viene portato a Venezia e da quel momento l'evangelista diventa il simbolo della forza, della potenza e della protezione di San Marco per la città. Nel 1231 un incendio distrugge completamente la chiesa, che viene subito restaurata, ma le spoglie, i resti di San Marco vengono perse, non si trovano più. Tutti pregano Dio affinché faccia ritrovare San Marco. E in uno dei mosaici si vede proprio questa storia, il doge, il vescovo e tutte le persone che pregano. Poco dopo, da una colonna, si apre una piccola finestra e, magia, il corpo di San Marco riappare. Com'era arrivato però San Marco a Venezia? Due mercanti ad Alessandria d'Egitto avevano messo il corpo di San Marco in una cesta e avevano poi coperto la cesta con carne di maiale perché sapevano che la carne di maiale non può essere toccata dai musulmani e infatti nessuno aveva osato guardare all'interno della cesta e i due mercanti avevano così potuto portare San Marco senza problemi a Venezia. Nella cripta trovate molte colonne che sostengono il presbiterio. Queste colonne sono piccole, corte. Questo perché si trovano a 17 centimetri sotto il livello del mare. La cripta veniva regolarmente allagata quando pioveva e la soluzione è stata quella di alzare il pavimento. Ecco perché una parte delle colonne, almeno 70 centimetri, si trova sotto il pavimento. La cripta è stata chiusa poi per anni e riaperta solo nell'Ottocento. Nella cripta si può vedere una piccola scaletta di marmo circolare dove i fedeli salivano per poter toccare una finestrella alla parete e accarezzare le reliquie del santo che era dietro a questa parete. Oggi le reliquie del santo si trovano però al piano superiore. Spettacolare scultura è quella dei cavalli di bronzo dorato che arrivano a Venezia come bottino di guerra della Quarta Crociata nel 1204. I crociati, prima di partire, erano stati benedetti proprio a San Marco. avevano poi conquistato Costantinopoli e da Costantinopoli avevano portato via i cavalli. Quelli che vedete all'esterno della basilica sono delle repliche. Quelli originali si trovano all'interno e non si sa di quale epoca siano. Qualcuno dice che sono di epoca bizantina, altri romana e altri addirittura che sono stati fatti prima della nascita di Cristo. Anche Napoleone si era innamorato di quest'opera d'arte e li ha portati a Parigi mettendoli sull'Arco di Trionfo. Dopo la sconfitta di Waterloo, i cavalli vengono riportati a Venezia, ma non è una cosa facile perché i francesi non vogliono e protestano così tanto che si deve addirittura usare l'esercito per fermarli. Nel baldacchino che protegge l'altare invece c'è un tesoro inestimabile, la pala d'oro, un oggetto di culto formato da migliaia di pietre preziose, perle, lamine d'oro. Oggi l'opera d'arte ruota su se stessa, gira per permettere ai visitatori di ammirarlo da tutti i lati. Ma qui c'è un aneddoto divertente. Napoleone non ha portato la pala d'oro in Francia perché gli viene fatto credere che si tratta di un'imitazione, giocando sulla parola vetro. Napoleone ammira questa meraviglia e chiede se queste pietre sono tutte pietre preziose. Un veneziano gli risponde allora: «Ma no, maestà, è tutto vero!» Che in dialetto veneto vuol dire «è tutto vero», quindi pietre preziose. Ma Napoleone, che è francese, capisce vero come vetro, appunto, in francese. E quindi, pensando che l'opera sia fatta solo di vetro e non abbia valore, non la porta in Francia. Proprio sotto la pala d'oro c'è la tomba di San Marco. Ma com'è nata Venezia? Molto molto tempo fa, nell'VIII secolo avanti Cristo, nel territorio c'era una laguna con tanti isolotti fangosi che emergevano appena dall'acqua. Poche di queste piccole isole erano abitate, ad eccezione di Torcello, un'isola che si trova a circa mezz'ora di Vaporetto. Vaporetti sono le tipiche imbarcazioni di Venezia che hanno la funzione di autobus sull'acqua. Ecco, a mezz'ora di Vaporetto c'è questa isola Torcello e qui oggi c'è un piccolo museo dove si trovano molti reperti archeologici che spiegano la storia della città. Come si è passati da una piccola comunità che abitava la laguna ad avere questa meravigliosa città? La risposta è nel fango della laguna. Si è cominciato ad infilare lunghi pali di legno nel fango per 7-8 metri di profondità. E questo tipo di fango è costituito da un'argilla molto spessa, senza ossigeno. Il legno quindi non è mai marcito e i pali sono diventati quasi come delle colonne di marmo. Sopra questi pali si sono messe delle specie di zattere di legno sulle quali si sono costruite delle case, poi palazzi ed infine un'intera città. Per moltissimi anni però Venezia era formata da piccoli centri come Torcello, anche in epoca romana. Venezia comincia ad essere un centro importante proprio con la caduta dell'impero romano, quando l'Italia viene distrutta dalle guerre tra i Goti e i Bizantini e arrivano poi i Longobardi. La gente scappa, ha paura e si rifugia proprio a Torcello e qui si stabilisce. Viene costruita la Basilica di Santa Maria Assunta nel 639 che al suo interno custodisce il ciclo di mosaici più importante tra il 1000 e il 1200. Altre chiese vengono costruite, come quella intorno alla tomba di Santa Fosca. Torcello però perde importanza nel V secolo e diventa solo un'area devozionale, perché Venezia diventa il centro più importante. Il cuore del potere di Venezia nel V secolo è Palazzo Ducale, nel centro di Piazza San Marco. grande edificio reso leggero dalle arcate e, se andate all'interno, potete vedere due stili, una parete con mattoni a vista di stile medievale e dalla parete opposta una bellissima parete rinascimentale. La Scala dei Giganti, che ha in cima due grandi statue che rappresentano Marte e Nettuno, realizzate dallo scultore Jacopo Sansovino. Marte è il simbolo del potere militare e Nettuno simbolo del dominio di Venezia sui mari. Proprio su questa scala c'era la cerimonia di incoronazione di un nuovo doge, il capo di Stato della Repubblica Marinara di Venezia. Il nuovo doge lasciava San Marco per andare a Palazzo Ducale, sede del governo e sua residenza privata. Passando in Basilica sfiorava il gruppo dei Tetrarchi, i quattro imperatori che si erano divisi l'impero romano per governarlo meglio, una scultura in porfido portata a Venezia da Costantinopoli dopo la Quarta Crociata, un esempio di buon governo per chi cominciava a governare Venezia. Il doge giurava fedeltà alle leggi dello Stato e riceveva dal consigliere più giovane una cuffietta bianca che metteva in testa. Dal più anziano invece riceveva la corona, la zogia, un cappello a forma di corno in tessuto rosso decorato da pietre preziose. Pensate che Venezia ha avuto 120 dogi. La sala, all'interno del Palazzo Ducale, dove si faceva politica, è stata considerata per anni la sala politica più grande di tutto il pianeta, lunga più di 50 metri e larga 25, e può contenere almeno 1500 persone. Tutte le pareti sono ricoperte da tele e quadri che rappresentano le vittorie della Serenissima, come si chiamava Venezia. In alto ci sono anche tutti i ritratti dei vari dogi dall'anno 804 al 1556. Ne manca uno, Martino Faliero, condannato perché considerato traditore e condannato a morte. Oggi vedete al posto del suo ritratto uno sfondo nero e la scritta latina che dice questo era il posto di Marino Faliero decapitato per tradimento. Su una delle pareti si può ammirare il dipinto del Paradiso del Tintoretto, largo 25 metri, composto da più tele, realizzate da altre parti e poi portate a Palazzo Ducale. Tintoretto inizia a lavorare al dipinto già vecchio, pensate aveva 70 anni, e ci mette ben 4 anni per finirlo. Anche il soffitto è ricoperto da dipinti e si trova ad un'altezza pari all'altezza di un edificio di 4 piani. In questa sala c'era l'elezione del doge, fatta dai patrizi, dai nobili di Venezia, che dovevano avere almeno 25 anni ed essere figli legittimi. L'elezione era una procedura molto complicata. Il più giovane dei patrizi di questi nobili andava alla Basilica di San Marco e sceglieva un bambino tra gli 8 e i 10 anni. Questo bambino del popolo veniva portato a palazzo, veniva bendato e lui doveva scegliere delle sfere d'argento e d'oro. E a ogni nobile questo bambino dava una sfera. Gli uomini che avevano ricevuto una sfera d'argento dovevano andare via. Quelli che invece avevano ricevuto una sfera d'oro si trasferivano nella sala dello scrutinio dove si faceva l'elezione. C'erano 30 sfere d'oro. Il bambino, sempre bendato, selezionava fra questi 30 9 uomini. Ognuno di questi dava 4 o 5 possibili nomi di persone da eleggere. Gli altri decidevano se i nomi andavano bene o no. Per esprimere il giudizio si usavano delle palline di tessuto, nere se non si era d'accordo sul nome, oppure rosse se si approvava il nome. Le palline, dette ballotte, venivano messe nell'urna, in una ciotola e poi contate con delle mani artificiali molto lunghe per essere sicuri che nessuno mettesse delle palline in più e falsasse così le elezioni. Si sceglievano 40 persone che venivano nuovamente selezionate e si ripeteva questo sistema per ben 3 volte. Alla fine si eleggevano 41 persone tramite caso e un po' per scelta, quindi un po' caso e un po' scelta. Queste 41 persone andavano in una piazza e insieme decidevano il nome del nuovo doge. Alcune parole della lingua moderna arrivano proprio da questo complicatissimo sistema di elezione. Dalla parola ballotte, queste palline colorate, deriva la parola ballottaggio, cioè Stichwahl. La piazza, invece, dove i patrizi si riunivano per decidere il nome del doge, pensate un po', si chiamava Broglio. E Broglio oggi vuol dire Wahlmanipulation. Spostiamoci adesso davanti al Ponte dei Sospiri. Perché si chiama così? Perché le persone condannate passavano dal tribunale su questo ponte per andare in prigione e dal ponte vedevano per l'ultima volta la laguna. Quindi le persone condannate erano tristi, piangevano, sospiravano. Oggi il ponte è considerato il ponte degli innamorati. Innamorati certo, ma una volta della libertà. Il palazzo ducale era anche il luogo dove si amministrava la giustizia e un caso poteva essere portato in tribunale anche solo per una denuncia fatta con una lettera. La giustizia di Venezia era incorruttibile e potevano essere condannati anche i nobili. Qui c'era una sala delle torture che a partire dal 600 vengono però progressivamente abolite. C'erano delle celle molto sicure, dette piombi, ma un prigioniero famoso è riuscito a scappare, Giacomo Casanova, imputato per truffa e libertinaggio. La storia della sua fuga è divertente. Casanova riesce a scappare facendo un buco nel soffitto della cella, salendo sul tetto e poi scendendo nel palazzo. Entra poi da una finestra e raggiunge il cortile principale. Qui viene visto da una guardia, che però lo scambia per un visitatore in ritardo e gli apre lui stesso il portone d'uscita. Quindi Casanova può uscire tranquillamente senza aver bisogno di scappare. Ma c'erano anche celle chiamate pozzi al livello dell'acqua e queste erano molto molto peggiori delle altre, erano infestate da animali, umide, fredde. Venezia era la città dell'arte, della musica e del teatro, fino al 1797, quando si arrende a Napoleone e in seguito la sua flotta finisce in mano agli austro-ungarici. A proposito di flotta, di navi, andate a vedere anche il vecchio arsenale, che copre 48 ettari, e dove sono state costruite le imbarcazioni che hanno fatto diventare Venezia la regina del Mediterraneo. La costruzione dell'arsenale comincia intorno al 1100. Anche Dante la cita in un canto dell'Inferno. Sono state costruite qui le galee che hanno permesso di vincere la battaglia di Lepanto nel 1571. L'arsenale è l'unica struttura a Venezia protetta da una cinta muraria che proteggeva dalla vista la costruzione delle navi da guerra che doveva rimanere segreta. Qui veniva tenuto il Bucintoro, la barca usata per le cerimonie dai dogi di Venezia. La torre, che si trova all'interno dell'arsenale, è stata costruita nell'Ottocento e serviva per montare gli alberi delle grandi navi. Oggi una parte dell'arsenale viene usata dalla Biennale per la mostra di opere d'arte contemporanee, una parte del Museo Storico Navale e l'Istituzione degli Studi Militari Navali sono anche qui all'arsenale. Venezia è terra di viaggiatori, come un personaggio conosciutissimo che si chiamava Marco Polo. La sua storia è incredibile. Un uomo che nel XIII secolo attraversa il mondo, torna a Venezia e nessuno gli crede. Lui non sa scrivere e detta allo zio il suo testamento. Tanti altri sono i viaggiatori e gli esploratori veneziani e veneti, e gli oggetti e i racconti dei loro viaggi sono conservati nel Museo di Storia Naturale di Venezia, nel Palazzo Fontego dei Turchi. Qui si può vedere anche lo scheletro di un dinosauro, scoperto appunto da un altro veneziano negli anni 70 nel deserto del Tenerè. Altro personaggio famoso di Venezia è Giovanni Antonio Canal, detto il Canaletto, pittore che usa la camera ottica per i suoi dipinti e usa la prospettiva e la luce con studi razionali e fa un uso particolare della luce. Le sue vedute sono state usate da Goldoni per le sue commedie e nei suoi dipinti vediamo esattamente la Venezia del 1700. Lo Squero di San Trovaso è il quartiere dove vengono costruite e riparate le gondole. Squero è una parola molto antica, forse greca, per definire la parola cantiere, oppure squara, per dire squadra, Zeichendreieck. E gli squeraroli sono ancora oggi i costruttori di gondole che lavorano secondo un metodo antico. Una gondola è lunga 11 metri ed è composta da 280 parti fatte con 8 tipi di legno diversi. Se voi osservate una gondola, noterete che non è perfettamente simmetrica, ma leggermente curva. Questo permette al gondoliere di stare su un lato, in piedi, sulla gondola. Se la gondola fosse diritta, simmetrica, con il gondoliere in piedi, su un lato, si capovolgerebbe, andrebbe sotto l'acqua, subito. E infatti le gondole vanno sempre un po' di lato, sono sempre un po' di traverso nei canali. Il ferro di prua, cioè quel pezzo di ferro caratteristico al fondo della gondola, è la parte più interessante. La sua forma simboleggia la storia e la geografia di Venezia. La parte più grande rappresenta il Canal Grande. Nella parte superiore vedete la forma di corno che simboleggia il cappello o la corona del doge. Le sei linee o denti sono i sei sestieri o quartieri di Venezia. Il primo, a partire dall'alto, forma insieme alla parte inferiore del corno il ponte di Rialto e sulla sinistra c'è un'altra linea o dente che simboleggia il quartiere della Giudecca. Tra le linee ci sono dei fregi che rappresentano le isole Murano, Burano e Torcello. A Venezia il potere non era nelle mani di una sola persona. Il comando dell'esercito era affidato ad un condottiero mercenario, forestiero. A Campo San Giovanni e Paolo si trova la statua del comandante Bartolomeo Colleoni, realizzata da Andrea Verrocchio, che crea la statua a cavallo in equilibrio su tre zampe. Verrocchio però muore prima di finire l'opera. Proprio in questa piazza, pensate, Giacomo Casanova vive una delle sue avventure. Casanova era filosofo, scrittore, avventuriero, agente segreto, ma soprattutto seduttore. È stato imprigionato più volte, amato, odiato dalla sua città e alla fine ne è diventato uno dei suoi simboli. Passiamo adesso alla lavorazione del vetro, che ha reso Venezia ricca e famosa. A Murano, la chiesa di San Mattia, aveva un campanile, diventata la torre di una fornace. In un primo tempo le fornaci per la lavorazione del vetro si trovavano a Venezia e poi sono state spostate a Murano per evitare il pericolo di incendi e proteggere e tenere qui i segreti della lavorazione del vetro. Ai vetrai, infatti, era anche vietato espatriare, andare via dalla città, per non dare questi segreti di come veniva fatto il vetro. Andate a vedere una dimostrazione di questi abilissimi artigiani del vetro, ne vale proprio la pena. Nella scuola grande di San Rocco si può vedere una figura in legno del Tintoretto mentre discute con Cicerone. E la domanda è più importante la pittura o la scultura? Molte altre statue ornano la sala della scuola, che è l'unica sopravvissuta alla caduta di Venezia. San Rocco era il protettore degli appestati, i malati di peste, e proteggeva contro le epidemie. La scuola di San Rocco aveva 500 membri. Nel giorno della festa di San Rocco anche il doge andava alla scuola. Oggi la scuola conta 400 membri. Nel 500 si decide di decorare la sala grande della scuola e si indice una gara tra i pittori veneziani che per partecipare devono presentare un bozzetto, un disegno raffigurante San Rocco. Jacopo Robusti, detto il Tintoretto, è furbo e cosa fa? Presenta un quadro finito e lo posiziona addirittura sul soffitto, proprio nel posto finale, senza che nessuno lo sappia. C'è una grande polemica perché la gara prevede solo un disegno, mentre lui fa un quadro completo, lo finisce e lo posiziona sul soffitto. Gli vengono offerti dei soldi perché si riprende il quadro e il Tintoretto allora dice: «Non volete quest'opera? E io la regalo al santo». Come potevano allora rifiutare un'opera regalata direttamente al santo? Quindi il quadro rimane al suo posto e al Tintoretto viene commissionata l'opera della Crocifissione, 5 metri per 12, e Tintoretto ci mette solo un anno per finirla. Fate attenzione, nella parete superiore c'è un pezzo dipinto non sulla parete ma su tela. Il Tintoretto però aveva dipinto una parte di tela troppo lunga rispetto al quadro e quindi un pezzo viene ripiegato su se stesso e rimane nascosto per secoli. Durante un restauro viene aperta e tirata fuori e adesso si può vedere questa porzione che ha ancora i colori originali del 500. La tela della Crocifissione ha un grandissimo successo e al Tintoretto viene chiesto di decorare la grande sala. Tintoretto riceve un vitalizio di 100 ducati l'anno. Il pittore diventa un confratello e ci metterà 20 anni a decorare tutto. Questa sala è conosciuta come la Cappella Sistina di Venezia. Qui si possono ammirare almeno 50 dipinti del terribile Tintoretto, come era conosciuto il pittore per il suo carattere forte. Una struttura straordinaria è la Scala Contarini del Bovolo. Le famiglie patrizie, le famiglie nobili, costruivano grandi palazzi, ville sul Canal Grande per far vedere la loro ricchezza. La famiglia Contarini fece qualcosa di più. Oltre a costruire un bellissimo palazzo, lo decorò anche sul retro con una scala a chiocciola, bovolo in veneziano, con 113 gradini con diversi stili, gotico, rinascimentale, bizantino e con le piccole colonne che poggiano sui gradini. Tutto questo però non aveva una funzione, la scala era solo lì per bellezza. Per la costruzione della scala, che era quasi una torre, molto alta, la famiglia Contarini dovette aspettare molto per avere il permesso di costruirla, perché aveva scatenato le invidie di molti. Alla fine però riceve il permesso e oggi possiamo ammirare la scala in tutta la sua bellezza. Non c'era però solo l'architettura come simbolo di ricchezza a Venezia, ma anche la moda. Venezia nel 700 è influenzata dalla Francia. Siamo nel periodo del Rococò e lo stile è leggiadro. Ha colori pastello. Per la donna ci sono busti steccati, rigidi. Gli abiti sono molto scollati. I fianchi si allargano grazie a stecche di balena. Le giacche degli uomini sono lunghe con gilet ricamati. Si usano le parrucche, la cipria sopra i capelli. Le decorazioni sugli abiti o nel trucco, piccoli oggetti potevano essere molto seducenti, come fazzoletti ricamati, sali per le dame che svenivano, oppure nei di seta. I nei mandavano dei segnali precisi a seconda di dove erano posizionati sulla faccia. Un neo vicino all'occhio poteva dare più espressività allo sguardo, più profondità, mentre un neo vicino alle labbra segnalava una sensualità non troppo nascosta, anzi molto evidente. Le maschere erano una cosa importantissima nella vita veneziana, e non solo durante il carnevale, ma servivano per sedurre e per gestire le relazioni sociali. Grazie alla maschera c'era più libertà di azione, ci si poteva nascondere, ma si vedeva, e soprattutto le donne erano più libere perché vedevano senza essere viste. Tra le maschere c'erano la bauta e la moretta, che era una maschera rotonda che si teneva ferma con un bottoncino che si stringeva fra i denti ed era di velluto nero. Poi c'erano dei veli molto leggeri che nascondevano le fattezze del volto e mandavano in confusione i corteggiatori. A Venezia si giocava poi anche d'azzardo. Tutti giocavano a carte. Il gioco era una vera e propria passione. Per controllare ed incrementare le entrate e i soldi della città si è aperta una sala da gioco pubblica, il Ridotto, dove si poteva entrare solo indossando una maschera. Ma molte persone non amavano tutti questi controlli e quindi si giocava nei ridotti privati, come il casino di Palazzo Venier. Nelle sale da gioco private si giocava e si perdeva, ma con grande discrezione, nessuno ne parlava. A Palazzo Venier un armadio chiuso sembrava un passavivande, così i camerieri potevano servire da bere e da mangiare mettendo tutto nell'armadio senza vedere chi stava giocando. Le donne non giocavano, ma consolavano i perdenti e festeggiavano i vincitori. A Venezia ogni casa, ogni palazzo era un museo. La città era un museo a cielo aperto, ma poi arrivò Napoleone e tutte le chiese, tutte le scuole, i palazzi furono spogliati delle opere d'arte che vennero dichiarate patrimonio pubblico e messe nelle gallerie dell'Accademia, aperte per la prima volta al pubblico nel 1817. Qui c'è una sala con i gessi dello scultore Antonio Canova, ma c'è di più. Uno dei capolavori più famosi di Leonardo da Vinci, L'uomo vitruviano. Un'opera in realtà molto piccola, che 24 cm per 23 cm, realizzata intorno al 1490, quando Leonardo si dedicava agli studi di anatomia. Rappresenta un uomo all'interno di due forme geometriche, un cerchio e un quadrato. Qual è il significato dell'opera e perché si chiama Uomo Vitruviano? Vitruvio era uno storico ed un architetto romano che aveva scritto un trattato al quale Leonardo si è poi ispirato. Ci sono delle proporzioni in questo quadro. L'uomo può essere misurato con il suo stesso corpo. Quattro busti sono uguali a tutta l'altezza del corpo. Ma tutta l'altezza è anche uguale a 8 teste o 10 volti. Le mani sfiorano il quadrato e anche la testa e i piedi. Questo significa che le braccia distese sono l'altezza di una persona, questo naturalmente nelle proporzioni ideali. Il cerchio significava il cielo, il quadrato invece la terra, quindi l'uomo è al centro di tutto ed è misurabile. E lui stesso diventa misura del tutto. È un concetto rinascimentale che vede l'uomo al centro di tutto. Si tratta di un'opera immortale che troviamo raffigurata anche sulla moneta da un euro. Purtroppo l'opera non è normalmente esposta al pubblico in questo museo perché altrimenti il disegno si rovinerebbe. Infatti può essere esposto solo una volta ogni 3 anni per 3 mesi. Poi deve essere conservato al buio e con un'umidità e una temperatura particolari. Ma questo museo ha ben altri 25 disegni di Leonardo da Vinci. Il quadro più famoso delle gallerie è La Tempesta di Giorgione, un quadro allegorico che si può ammirare qui. Alle gallerie si restaurano anche grandi opere, come un ciclo di quadri dedicati a Sant'Orsola del Carpaccio, il pittore Carpaccio, dove si possono vedere le persone e le città e la città di Venezia del 1400. Il pittore Carpaccio ha infatti ritratto nelle sue grandi tele la città di Venezia come era nella sua epoca e anche il ponte di Rialto nel 400, un ponte levatoio di legno era, che nel 1444 crollò per il peso della folla che c'era sopra, che era andata lì per vedere il passaggio di un corteo nuziale. Fu ricostruito di nuovo in legno e crollò una seconda volta. Allora si decide di ricostruirlo, questa volta in muratura. Ma la storia della costruzione del ponte di Rialto è una vera e propria storia all'italiana. Fu indetta una prima gara d'appalto per la costruzione del ponte, ma la gara non ebbe successo perché non c'erano soldi nelle casse dello Stato. Alla gara avevano partecipato grandi architetti come Sansovino, il Palladio, Vignola e forse anche lo stesso Michelangelo. I lavori furono affidati però ben 60 anni dopo a un architetto che si chiamava Andrea da Ponte, quindi è proprio il suo destino nel nome, che costruì un ponte tra mille polemiche, soprattutto per i costi molto alti. Nel 1591 tutti consideravano la forma troppo audace e con un porticato molto pesante, tutti pensavano che sarebbe crollato e invece il ponte di Rialto è ancora lì oggi. Nel 1591 muore una donna importante dell'epoca, Veronica Franco, scrittrice, amante dell'arte e cortigiana. A quel tempo c'erano tante prostitute in città, su 300.000 abitanti se ne contavano 11.000. A Venezia la prostituzione veniva incentivata perché incrementava il turismo. Le cortigiane oneste però erano libere e potevano rifiutare gli uomini che non gli piacevano. Le cortigiane erano iscritte all'albo dei mestieri, erano anche invidiate dalle nobildonne per la loro libertà e perché potevano fare importanti amicizie. Veronica Franco era la più bella e la più ammirata, ma allora si diventava vecchi molto prima di adesso. E Veronica, a 35 anni, si ritrova povera e senza protezioni e sconsiglia ad una madre di avviare la figlia alla professione di cortigiana. Nel Settecento a Venezia c'erano almeno 11 teatri della musica. Durante il carnevale il teatro di prosa usciva dalle case dei nobili, andava nelle calli, dove si allestivano degli spettacoli a pagamento. Questo fece capire che il teatro poteva portare soldi e così nel 1792 si costruì il Teatro La Fenice, uno dei teatri più famosi al mondo, capace di contenere 1000 spettatori. All'inizio non aveva un palco reale perché Venezia era una repubblica, fu invece costruito in seguito con l'arrivo di Napoleone. Andò a fuoco nel 1836 e nel 1996 c'è stato un incendio che lo ha distrutto completamente. È stato poi restaurato e ricostruito nella sua intera bellezza originale. Se parliamo di teatro e di musica, come non parlare di Vivaldi? Uno dei più grandi compositori mai esistiti. Nato a Venezia nel 1678, doveva essere prete, ma per motivi di salute e soprattutto per la sua passione per la musica, diventa compositore e violinista. Era chiamato il prete rosso, proprio perché era un religioso e aveva i capelli rossi. Famosissime le sue quattro stagioni, musica soggetto, che è un racconto della primavera, dell'estate, dell'autunno e dell'inverno, dove ogni strumento rappresenta un elemento della natura. Ora qualche curiosità su Venezia. A Venezia non ci sono le classiche strade e piazze. La toponomastica è molto originale. Prima di tutto c'è una sola grande piazza, che è Piazza San Marco. Le altre piazze si chiamano campi e quelle più piccole campielli, perché un tempo c'erano degli spazi verdi dove pascolavano gli animali. I sestieri invece sono i quartieri della città. Le strade pedonali invece si chiamano calli, calle al singolare. La fondamenta invece è la strada che costeggia un canale. La ruga, dal francese rue, è una strada particolarmente importante dal punto di vista commerciale, già dall'antichità, come ruga Rialto. I canali sono le vie d'acqua più grandi, mentre il rio è una via d'acqua molto stretta, fiancheggiata da edifici che separa le isole del centro della città. Il leone di San Marco, l'abbiamo già visto, ha però significati diversi a seconda di come è raffigurato. Con le ali spiegate e la zampa appoggiata sul libro aperto, rappresenta la sovranità dello Stato. Nelle altre città simboleggiava che erano assoggettate a Venezia e che dovevano pagarle le tasse. Se il leone appoggia la zampa sul libro chiuso e ha una spada nell'altra, questo raffigurava un tempo i periodi di guerra e la città e le città che non dovevano pagare le tasse per meriti di guerra. Passiamo adesso a un'altra curiosità sul Palazzo Ducale. Residenza dei Dogi ha moltissime colonne bianche, abbiamo visto, ma se guardate bene, due sono rosa. La leggenda narra che il Doge prendeva posto proprio tra queste due colonne durante le cerimonie e da qui emetteva anche le sentenze di morte. E il rosa rievoca il colore del sangue dei condannati. Proprio qui, in piazza San Marco, guardate la torre dell'orologio davanti alla quale c'era il patibolo per i condannati a morte. Qui potete osservare uno dei tanti orologi con 24 ore. Alla fine del XIV secolo l'orario viene codificato secondo il sistema che si usa ancora oggi e le meridiane sono state poco a poco sostituite da orologi che però inizialmente avevano il quadrante suddiviso in 24 ore. Questo sistema però era complicato da leggere e poco a poco si è passati agli orologi di adesso, riducendo prima i rintocchi delle campane e poi modificando anche il quadrante degli orologi. Potete vedere gli orologi con 24 ore a Piazza San Marco, a Palazzo Ducale, alla Chiesa di San Giacomo di Rialto e al Fondaco dei Tedeschi, un palazzo vicino al Ponte di Rialto. Vi ho già raccontato la storia del Ponte di Rialto, no? Anche qui però c'è una leggenda che spiega perché il ponte non è crollato. Perché il diavolo pretese che gli fosse offerta l'anima del primo che avrebbe attraversato il ponte. L'architetto allora fece passare un gallo. Il diavolo però si accorse di questo trucco e fece in modo che la moglie dell'architetto passasse dal ponte. La moglie in quel periodo era incinta e partorì un bambino morto. Cavagò a lungo sul ponte prima che fosse portato via da un gondoliere. Abbiamo anche visto che a Venezia la prostituzione era molto diffusa e portava anche molti soldi. Il governo tentò di mettere le prostitute in luoghi specifici per cercare di contenere e limitare la prostituzione in una zona precisa della città. Uno di questi posti era proprio Rialto, dove passavano molti mercanti. Vicino al ristorante Vecchie Campane, nome con cui si chiamavano le prostitute di Venezia, c'è il Ponte delle Tette, che prende il suo nome da un'usanza particolare. Da questo ponte le cortigiane si mettevano in mostra con il seno scoperto per attirare clienti. Tutto questo veniva aiutato dal governo veneziano per evitare e limitare il fenomeno dell'omosessualità. Anche se le cortigiane erano moltissime, come abbiamo visto, non potevano frequentare i ristoranti, non potevano abitare lungo il Canal Grande e potevano andare in giro solo di sabato indossando un foulard giallo. I veneziani erano libertini, goliardici e spioni. Infatti, in molte case e palazzi erano molti gli spioncini, piccole fessure, piccoli buchi da dove le persone potevano guardare senza essere visti. Al Casino Venier c'è uno spioncino che si vede anche dalla strada e a Casa Goldoni, casa natale del grande commediografo veneziano, sul pavimento della sala principale c'è ancora un piccolo quadrato dal quale il proprietario poteva spiare i visitatori che arrivavano dalle vie d'acqua. Nel 1800 Venezia era anche molto conosciuta per i prodotti farmaceutici, che venivano preparati con le spezie che arrivavano dall'Oriente. Le medicine e le spezie erano un commercio molto fiorente e Venezia deteneva una specie di monopolio. Il mestiere del farmacista era molto prestigioso e permetteva ai farmacisti di sposare anche donne dell'aristocrazia. Nel 600 c'erano ben 90 farmacie e il governo decise così di limitare le aperture e impose che tra una farmacia e l'altra ci fossero almeno 100 passi veneti, cioè 35 metri tra una e l'altra. Se passeggiate per Venezia noterete sicuramente in molti angoli delle calli delle colate di malta, cioè una mistura di acqua, calce e cemento. Si chiamano pissotte o pissabraghe. L'origine di queste colate di cemento non è sicura, ma una versione è quella che dice che sono state fatte per impedire ai veneziani che avevano bevuto troppo di fare pipì negli angoli delle strade della città. L'altro nome, pissabraghe, fa capire che cosa succedeva ai pantaloni di questi signori ubriachi quando facevano la pipì per strada. Infatti la parola braghe in veneziano significa pantaloni, quindi si facevano la pipì sui pantaloni. Parlando di dialetto, se andate in un'osteria, in un bar e volete ordinare del vino, potete ordinare un'ombra e vi porteranno un bicchiere di vino rosso. La parola ha origine dalla pratica del vinaio di Piazza San Marco, che sfruttando l'ombra, Schatten, l'ombra del campanile, spostava la sua bancarella per lavorare all'ombra. I veneziani usavano quindi dire «andiamo all'ombra» per chiedere di andare a bere. Il vino bianco invece si chiama semplicemente bianchetto. Il bacaro invece è la tipica osteria veneziana dove si trova vino e piccoli spuntini che vengono esposti in una vetrina lungo un grande bancone. Gli spuntini che si mangiano nei bacari si chiamano cicheti e corrispondono alle tapas spagnole, ma i cicheti sono molto più vari. Ecco, miei cari ascoltatori, questo era quello che vi volevo dire, che vi volevo spiegare su Venezia. Visto che è una città molto conosciuta, non ho voluto fare proprio la tipica guida turistica. Se volete saperne di più, io mi sono ispirata a un documentario, Una notte a Venezia, che potete trovare su Rai Play, e di Alberto Angela, un grande giornalista. Io per adesso vi ringrazio dell'ascolto e vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao ciao da Luisa. Thank you.